Allora, oggi abbiamo la seconda puntata di Jonah, Notan. L'altra volta questo Jonah tronco mi veniva strano, spesso ho citato il fratello Jonathan. Dicevo, intanto per me è importante ribadire, prima di andare a questo profilo che abbiamo fatto di questo grande servo di Dio, di questo grande profeta, che però in qualche modo vive come un po' tutti i profeti del Vecchio Testamento, le sue crisi. E altri profeti avevano desiderato di morire proprio per una depressione profonda. Lui invece, in qualche modo, ancora una volta, è l'espressione chiara, come vedremo soprattutto in questa seconda puntata, che quando ci si arrabbia troppo e non si può scaricare sugli altri, si desidera morire. Infatti, nella seconda puntata è molto evidente come, non comprendendo bene il progetto di Dio, non comprendendo bene quello che Dio voleva ottenere nella misericordia di Dio, abbiamo detto la scorsa volta che lui purtroppo impersonava un po' anche l'atteggiamento del popolo di Israele, che non aveva tanta sensibilità per i popoli nemici. Certo, erano popoli che lo attaccavano, erano popoli con i quali si doveva confrontare, però in qualche modo non capiva che al fondo Dio non è che voleva solamente liberarli dai nemici, ma voleva anche che i nemici potessero convertirsi. Ecco, e tante volte questo è un segno molto importante per la nostra vita, cioè non dobbiamo chiedere a Dio di liberarci dalle persone moleste. Certo, questa è una preghiera che tante volte qualcuno fa, speriamo che non sia fatta per mariti o per mogli o per altre persone familiari, ma il desiderio di ogni credente dovrebbe essere che gli altri vengano a Dio, cioè perché questo è il desiderio massimo di Dio. Quindi il discorso, in ogni caso, forse se vanno a Dio le persone che ti stanno disturbando, è possibile che non lo facciano più, dico. Quindi in ogni caso conviene evangelizzare. Ma Giona non lo capiva questa cosa e in qualche modo, ora vedremo bene questa parte. Ma prima dicevo di andare a questa parte, volevo leggere un verso che è importante risottolineare nella lettera seconda di Tito al capitolo 3, no scusa, secondo Timoteo, cioè qua c'è l'abbreviazione di Tito, sì è uno, Tito è uno, seconda Timoteo, capitolo 3 verso 16, un verso molto importante che vogliamo risottolineare ogni tanto, e dice così: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi, ancora una volta risottolineiamo l'importanza di questa mappa geografica, di questa cartina meravigliosa che non ci dice semplicemente dov'è la direzione, ma che in qualche modo ci rivela la direzione e che è importante nel momento in cui noi facciamo esperienza di quello che ci trasmette, ci comunica. Ecco, non è un manuale, non è qualcosa che ci dà direttive, ma è qualcosa che è utile per tutte queste funzioni, soprattutto perché possiamo essere completi, ecco, perché possiamo scoprire il patrimonio di Dio, perché possiamo superare, ecco, attraverso anche i ministeri che sono collegati alla rivelazione, nel senso che hanno questo compito da Dio di portarci all'unità della fede, abbiamo questa chance di rivelare il cuore di Dio a noi, agli altri, e di entrare in un progetto meraviglioso, essendo liberati dalle nostre immagini di Dio. Ecco perché ho capito bene che quello che succederà alla fine, e già in parte lo vediamo, non sto parlando delle religioni strane, più o meno teistiche, eccetera, eccetera, ma anche nell'ambito cristiano ognuno si circonderà di dottori secondo le proprie voglie. Cioè, io voglio sentirmi dire una cosa, vado a cercare un ministero, un ministro, che mi dice quello che mi piace sentirmi dire. Voglio sentirmi dire che non fa male sbattermi la testa al muro, troverò un dottore che mi dirà che sbattendo la testa al muro si rinforzano le corna. Per dire, se andate in internet, ormai potete trovare tutto e il contrario di tutto. Quindi questo ci dà una visione chiara che tante volte la nostra motivazione non dovrebbe essere trovare qualcosa che ci piace, ma trovare quello che Dio dice essere buono per noi. Prima essere buono e poi essere buono per noi. Potremmo fare tanti esempi. Io non voglio che nessuno mi dia direzioni, allora mi vado a trovare un sistema ecclesiale dove sono io il capo e io, quello che mi ascolto, io mi parlo, sono autoreferenziale. Ecco, io non voglio credere nell'istituzione matrimonio, allora mi vado a trovare una teologia che mi dice che almeno fino a 3-4 volte è normale sposarsi e separarsi, poi dopo magari c'è qualche problema, eccetera eccetera. Potremmo fare mille esempi. Io non sono aperto allo Spirito Santo, mi vado a trovare una teologia che considera la Pentecoste, i doni, i carismi come qualche cosa che è avvenuta semplicemente in quel tempo X e che ora è scomparsa, o magari che siccome è stata usata male non è bene più usarla. No, questo è pure pericoloso, perché anche la cena del Signore può essere fatta indegnamente. Allora che fa? Eliminiamo la cena del battesimo, eliminiamo tutto il cristianesimo perché può essere realizzato male, eccetera eccetera. Questo ci deve portare, e il modo di accostarci alla nostra Bibbia dovrebbe essere quello, non di trovare ciò che piace, come facevo io per tutti i primi anni. Quello che non mi piace, non mi piaceva direttamente, non lo cancellavo, non lo potevo cancellare, perché ero, diciamo, in qualche modo un fondamentalista, e come cristiani evangelici di estrazione pentecostale tendiamo a essere fondamentalisti, cioè a credere che la parola di Dio è la parola di Dio, cioè la Bibbia è la parola di Dio, non contiene, non diviene, non in percentuali che poi stabiliamo noi, cioè quindi questo ci piace, questo no, questo era per quel tempo, questo era non per quel tempo, quindi alla fine riscriviamo noi la Bibbia secondo le nostre convinzioni, cosa che purtroppo spesso avviene in grandi movimenti cristiani, cioè eliminare tante parti, quasi eliminare per esempio tutte le lettere di Paolo, cose, restare solo ai Vangeli, o eliminare tutto il Nuovo Testamento, restare solo al Vecchio Testamento, o tante altre cose che succedono perché non abbiamo questo amore per la rivelazione della parola di Dio, e allora dobbiamo cercarci un nostro modo, una nostra visione, cercarci qualcuno che ci dica quello che ci vogliamo sentire dire. E questo purtroppo, dico, sebbene possa essere un arricchimento dal punto di vista di un menu grandissimo, oggi basta andare su YouTube, eccetera, eccetera, può essere anche un rischio, un pericolo, perché non sappiamo cosa mettiamo in bocca tante volte. Magari siamo convinti che le cose che mettiamo in bocca ci fanno bene, ma poi i risultati si vedono poi nel tempo, si vedono nella nostra vita, se quello che stiamo mangiando, ecco, ci fa bene o no. Ecco, sono reduce di una dieta, ora mangio equilibrato, mi sono dovuto rendere conto che prima dicevo no, ma chi se ne frega, mangio Nutella col burro e con lo zucchero insieme. Per dire, poi ho dovuto prendere atto che in linea con tutti gli altri medici che sono i peggiori pazienti, cioè dicono quello agli altri quello che devono fare, però non solitamente non lo fanno. Allora, andiamo al nostro amico Giona. L'abbiamo lasciato dopo quella sua preghiera, ricordate? Dopo quel suo momento di lode che finalmente lo rimette in una certa ottica dove rivaluta diciamo le cose di Dio e in qualche modo si predispone. Ecco, questo è già un grande segnale per la nostra vita. Quando Giona riconosce al verso 9 del capitolo 2 quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, in fondo sta parlando non solo degli altri, sta parlando anche di se stesso, cioè quello che si è creato un'immagine di Dio, quello che si è convinto di una cosa, in qualche modo si allontana dalla grazia, si allontana in maniera più o meno consapevole dalla presenza di Dio, dalla voce di Dio, e si ritrova poi, dopo aver seguito le sue idee, i suoi pensieri, i suoi concetti, si ritrova non a morire, perché in realtà vediamo che Giona è graziato dal pesce, non è che mi sarei mangiato un pesce, no, il pesce è stato una arca di salvezza per lui piuttosto che morire nella tempesta. Quindi il pesce, la parentesi che si crea nella sua vita, la parentesi che si crea nella tua vita, nella mia vita, quando ci mettiamo in testa che quello che pensiamo noi è meglio di quello che dice Dio, o che Dio non ci può parlare, o ci deve parlare direttamente. Magari Giona poteva dire, ma me l'aveva detto un altro profeta di cui io non avevo fiducia. No, ma lì non aveva neanche questa scusante. Me l'aveva detto un ministero che io non condivido. No, lì lui aveva la possibilità di ascoltare Dio. Quindi questo ci fa vedere che non significa niente poter ascoltare Dio, ma tante volte la nostra tendenza umana non è scontato che se Dio ci dice una cosa noi la facciamo. Questo, siete d'accordo che avete scoperto che la vostra mente funziona così, cioè che la nostra mente in realtà, ecco, l'apostolo Paolo aveva ben definito, non è sottomessa alla legge di Dio, e quindi se non è sottomessa alla legge di Dio non è sottomessa neanche alle direttive di Dio, e non può esserlo sottomessa, e la nostra mente è nemica di Dio. In questo caso con Giona si vede chiaramente. Perché fosse nemica lo capiamo se approfondiamo, ma non ci interessa approfondirlo più di tanto. Il concetto è che Giona voleva che Dio fosse come pensava lui e in qualche modo non riesce a comprendere la misericordia di Dio. Non gliene frega niente che i niniviti possano morire, anzi dice bene, muoiono, vengono distrutti, un popolo nemico in meno. Ecco, non comprendendo la misericordia di Dio, lui alla fine perché fugge, perché se ne va? Leggiamo solamente qualche brano e andiamo al centro e alla conclusione di questa seconda parte. Dal capitolo 3 dice: la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, vai a Ninive, la grande città, e proclama loro quello che io ti comando. Stavolta non lo rispecifica quello che lui aveva comandato, però era chiaro, cioè già Giona lo sapeva. E questa volta Giona, dopo l'esperienza del pesce, l'esperienza della tempesta, è, io dico, più disposto, non ha capito la volontà di Dio. Cosa significa? Che tante volte, quando ci troviamo in circostanze difficili, quando ci troviamo in circostanze estreme, magari diciamo, ok, Dio, hai vinto, ok, ho capito che sei più forte, ho capito che devo obbedire. E quindi ci predisponiamo ad obbedire, ma come vedremo questa mattina brevemente, a Dio non interessa che obbediamo, interessa che comprendiamo quello che è il meglio per noi. Non è un generale che ti dice fai questo, poi non me ne frega niente come lo fai, ma devi portarmi, come i datori di lavoro, devi portarmi questo risultato, poi come lo ottieni? No, Dio interessa tantissimo, lo vediamo sempre di più chiaramente nel nuovo patto con la rivelazione di Cristo, con lo Spirito Santo che viene a dimorare, ma Dio è interessato proprio ad avere una confidenza, ad essere un familiare nostro, non a essere un despota, non a essere uno che sa le cose giuste e quindi ti dice devi fare questo perché è giusto. A Dio interessa anche spiegarti le ragioni e portarti a una obbedienza consapevole a un desiderio di fare la sua volontà come la cosa migliore per la tua vita, no? Come dici, che camorria, c'è Dio, devo fare questo, se non ci fosse Dio mi potrei divertire. Divertiti. Tante volte veramente pensiamo che Dio sia il nostro freno inibitorio, ma non abbiamo capito che è l'unico che ci ama veramente e che vuole che impariamo a usare la nostra libertà come qualcosa che ci fa bene. E io tante volte, anche per la mia professione extra, che non è extra spirituale perché alla fine sono sempre cristiano lì, ieri ho pregato per la salvezza per una vecchietta di... insomma, 93 anni, diciamo, era ragguardevole l'età. È presa dal senso di colpa, di indegnità, e c'è stata una resistenza spirituale. Ma perché? Perché ovviamente fino a che basiamo il cristianesimo su tutto quello che noi possiamo fare per meritare Dio, fino a che abbiamo l'illusione pia che basta essere buoni e bravi, questo ci depista totalmente e ci nega la validità del sacrificio di Gesù. E ci porta sul senso di colpa. Perché? Perché quelli superficiali si sentiranno abbastanza buoni da essere promossi sempre, con una concezione di ipergrazia. Quelli invece più sinceri e sensibili si sentiranno sempre in crisi, dicendo: ma ho fatto abbastanza, ma forse ho omesso questo, forse ho omesso quell'altro, e vivranno l'incubo di poter incontrare Dio come giudice, senza capire che Gesù è venuto ed è morto proprio per liberarci dalla condanna, dal giudizio, dall'accusa. Alleluia! E dicevo, quindi è importante che comprendiamo perché la nostra risposta al progetto di Dio in tutti gli ambiti, non solo nel campo del cambiamento interiore, potremmo fare qualche esempio, il perdono. Dio ti dice perdona, e perdonami, non solo mi fanno questo, ma pure da perdonare. Cioè, ma diciamo, io magari non lo ammazzo, magari non lo frego, non lo distruggo, ma tante volte le direttive di Dio, anche nel nostro concetto di santità, non sono ben accolte. E tante volte parlo con tanti cristiani che dicono: ma che fa? Ti sembra giusto che io lo perdoni? Ma guarda che Dio ha detto che la migliore vendetta è il perdono. Non l'ha detto Dio questo, però il concetto è quello. Il concetto è che perdonando sei tu liberato. E tante altre cose, ma ora le vedremo. Ecco, in questo caso alla seconda puntata Giona si convince di andare, anche se ancora non ha capito perché Dio ragiona in un certo modo, perché Dio non ragiona come lui. Tu l'hai capito perché Dio non ragiona come te? L'hai capito? Meno male che non ragiona come noi. Allora se ne andò a Ninive. Ninive è una grande città, ci vogliono 3 giorni per attraversarla. Verso 4 cominciò a inoltrarsi nella città e poi diede il messaggio, che era un messaggio apocalittico, come a dire: ragazzi, qua è la fine, da 40 giorni scatta. Perché? Perché siete arrivati, cioè come Sodoma e Gomorra, siete arrivati ormai veramente all'estremo, vi state attirando un giudizio, state lasciando possibile al male che state eleggendo come vostra guida di potervi distruggere fino in fondo, e quindi questo avverrà a meno che non cambiate testa. Dico, questa è una personalizzazione più moderna. E la cosa che strabiliò Giona è che i ninividi, anziché fregarsene altamente come lui forse pensava, dice: così basta, io ormai gliel'ho detto, così poi Dio li fa fuori, cioè anzi loro si distruggono estraniandosi da Dio, invece i ninividi credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questo si alzò dal trono, si tolse il mantello, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Il re, che avrebbe potuto dire: ammazziamo questo Giona, corvo del malaugurio, uccello del malaugurio che ci porta questa maledizione. No, crede. Quindi Giona, nonostante non era convinto, questa è un'altra applicazione, ce ne sono tante che se ne possono cogliere. Cioè, quando siamo messaggeri del messaggio di Dio, anche quando non ne siamo convinti noi, nel mentre che lo portiamo, è incredibile, è il messaggio di Dio, passa attraverso di noi e le persone ci credono. Ci credono e in questo caso cominciano a adottare un comportamento realmente di ravvedimento. E il re, umiliato, eccetera, eccetera, fa persino un decreto in cui era reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi non assaggino nulla. Mio, un digiuno pure per gli animali, dico, una cosa spettacolare, dico, nessuno deve mangiare. Che gli animali non erano colpevoli, diciamo, qualcuno magari pensa che gli animali hanno una coscienza, cioè io credo che non ce l'abbiano, anche se possono sicuramente manifestare una istintualità affettuosa, ecco, ma non saranno giudicati secondo come si comportano, ecco, questo. Ma il digiuno fu pure per gli animali, ognuno si converta dalla propria malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Guardate che decreto che si riesce a fare. Immaginate se un decreto del genere fosse fatto alla Camera. C'è un decreto proprio, come a dire, ci dobbiamo umiliare tutti quanti. Ma veramente la condizione della nostra Italia cambierebbe se al vertice ci fosse una presa di coscienza di quanto male si è fatto, si fa e si continua a perpetrare anche con una copertura politica e di altro genere, tante volte anche religiosa. Forse Dio si ricrederà, diceva quest'editto, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Verso 10 ci fa vedere come Dio gioisce nel vedere quello che facevano, nella conversione di questo popolo, e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. O quantomeno questa distruzione della città fu ritardata di 150 anni, perché poi 150 anni dopo avvenne la distruzione della città. Però, come a dire, c'è stato un effetto per la predicazione di Giona. La città di Ninive ha avuto 150 anni di proroga a giudizio, poi chiaramente continuando, perché alcuni sostengono che non sia stata una conversione reale, alcuni dicono che è stata una conversione reale, però poi si sono sviati, insomma, ma al di là di questo era un messaggio importantissimo. E arriviamo all'ultima parte, all'ultimo capitolo, il capitolo 4, e alla reazione di Giona. Una volta che Giona vide realmente tutti i ravveduti, vide veramente che Dio si era pentito, nel senso che non era più nell'ottica del giudizio ma del perdono, come era stato fin dall'inizio, perché il discorso non è che Dio li voleva distruggere, era loro che non volevano veramente avere fiducia nel progetto di Dio e avevano incrementato la loro violenza fino all'estremo. Nel momento in cui vede funzionare il messaggio, poteva dire: mii, che profeta sono, un messaggio che ha veramente fatto ravvedere tutta una città, ecco. E poteva dire: che bello, Dio realmente li ha perdonati. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Ma come ragionava Giona? Come tante volte ragioniamo anche noi. Come tante volte, sembra strano, ma nel vedere che i progetti che ci siamo fatti non funzionano come noi avevamo pensato, ecco, perché ovviamente Giona aveva pensato che tutte le cose andavano diversamente, e lui stesso anzi aveva detto: io evito di essere uno strumento di Dio, così questa distruzione avverrà sicuramente, non vado lì, non predico, e così ce li leviamo di torno questi nemici. Non conosceva l'amore di Dio, non conosceva la misericordia di Dio, e quindi si dispiace grandemente, ne fu irritato, e allora pregò e disse: Oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ancora ero nel mio paese? Per questo mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di grande bontà e che ti penti del male minacciato. Come a dire, Dio, mi dispiace che tu sei misericordioso. Non sono contento. Mi sono incavolato perché loro dovevano essere puniti. Loro dovevano essere colpiti. Avevano sbagliato. E la cosa incredibile, come dicevo poc'anzi, che l'arrabbiarsi gli produce una specie di depressione istantanea dove prega il Signore, dice ti prego, riprenditi la mia vita, come a dire fammi morire, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Ma veramente... Giona, ma come ragioni? Ragiona come noi, nel momento in cui vediamo che il progetto di Dio non va nella nostra direzione, lasciamo vedere cosa Dio sta cercando dal più alto di ottenere, ma siccome secondo noi non va nei nostri modi di pensare, allora ce la prendiamo a morte pure con Dio e gli diciamo Dio arrigoglimi, come a dire mi sono stancato, basta, non ce la faccio più, non sopporto i niniviti, non sopporto te, non sopporto me, non sopporto nessuno, sono in crisi profonda, voglio morire. Signore, fammi morire. E il Signore, giustamente, che cerca di fargli un po' di psicoterapia per cercare di farlo cambiare, gli fa una domanda e gli dice, Giona, ma fai bene, secondo te, a irritarti in questa maniera? Vi capita mai che Dio, cioè mentre siete lì... schiumanti di rabbia, di ira, di amarezza, di dolore, sentite la dolce voce dello Spirito Santo, dice, ma perché ti stai incavolando così? Cioè, ma perché stai facendo questo dramma? Ma perché stai? Perché quello, quell'altro, quello così, quello mi ha detto così, l'altro mi ha trattato male, quel fratello, il pastore, il non pastore, il questo e l'altro, Signore, qua, là. Giona, fai bene a irritarti così. E poi Giona non risponde, Giona non gli dice niente, è indifferente, è preso così tanto dalla sua rabbia che manco Dio ci può, come suol dire. Non troviamo delle persone che non ci può neanche Dio. Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Si fece una capanna che era... ha bisogno di un senso di abitazione, si riparò alla sua ombra e poi in qualche modo ancora sperava che Dio si pentisse di essersi pentito, cioè sperava che la città fosse distrutta lo stesso, infatti si mette là in una bella prospettiva da cui puoi guardare tutta la città, dice vediamo ora, speriamo che cade fuoco zolfo, che la consuma, che Dio si è sbagliato, ancora non rinunzia al suo progetto, anche se di fatto è stato strumento di Dio, anche se di fatto ha obbedito, ancora non ha capito. Ed è quello che tante volte succede alla nostra vita. Certo, succede più magari in quei gruppi, in quelle comunità dove gli ordini sono un po' più perentori, sei cristiano devi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché sei cristiano devi, questa è la regola, questa succede più su quelli che enfatizzano molto su questo. Noi diciamo che non siamo di questo tipo, ma nonostante questo, lo stesso, ci sono persone che alla fine si fermano a non obbedire perché non capiscono il bene dell'obbedienza, non capiscono il bene, non capiamo, è un male comune, ma questo non è un mezzo gaudio il fatto che sia un male comune, anzi è una tristezza per Dio, perché Dio è convinto di volere il meglio per noi. Io ho provato qualche volta a fargli cambiare idea, come forse Giona voleva fare, ma... ho trovato che Dio è fermo nelle sue proposizioni, nelle sue idee. E guardate un poco al verso 6, e andiamo alla conclusione. Dio, il Signore, per calmarlo dalla sua irritazione, gli diede un ansiolitico o una botta in testa. Dio, per calmarti dalla tua amarezza, Dio, per calmarti dalla tua protesta, dalla tua ribellione, Dio, per calmarmi dal mio scalpitare, dal mio rimuginare, dal mio lamentarmi, non mi dà una botta in testa, non mi dice così, basta, hai fatto la cosa giusta, ora basta, ora stati tranquillo, rilassati, quello che volevo fare l'ho fatto. No, è interessato personalmente a ognuno di noi fino in profondità. Perché? Perché vuole farci comprendere il suo cuore paterno, il suo cuore materno, vuole veramente il nostro bene fino in fondo, come nessuno intorno a noi lo può volere. Neanche la persona più vicina, marito, moglie, figlio, madre, padre, nessuno può volere il bene per te più di Dio. Questo lo stai capendo un poco? So. Dio, il Signore, per calmarlo dalla sua irritazione, fa una strategia. Non lo manda da uno psichiatra, non lo manda da uno psicoterapeuta, ma direttamente cerca di parlargli, cerca di fargli scoprire qual è il suo limite, cerca di fargli rendere conto del suo problema, perché Giona aveva un problema. Ecco, noi magari leggendo dallo stesso diciamo, ma Giona, ma vero dici? Ma lui non se ne rendeva conto. Quante volte abbiamo un problema e non ce ne rendiamo conto? E non ci può parlare, lasciamo perdere il pastore, l'apostolo, ma non ci può parlare manco Dio. E allora Dio, nel suo amore intenso per ognuno di noi, cosa fa? Cerca di creare delle circostanze dove finalmente possiamo comprendere. E questo è miracoloso. Dio ci porta in situazioni dove quel problema deve venire chiarificato. E mentre noi tante volte continueremo a vivere secondo la nostra soggettività, parzialità, modalità di pensiero che per noi è giusto e non ci confrontiamo con nessuno, Dio ci porta a vivere delle situazioni dove dovremmo capire. Tante volte io ho conosciuto dei pastori che erano troppo convinti che Dio doveva sempre guarire. A un certo punto, sapete quando sono stati guariti da questa esaltazione di dover essere guariti, che mi riuscite a capire? Quando sono stati male, loro, perché fino a che uno non sta male è facile a dire non sei guarito perché non hai fede, non sei guarito perché hai peccato nella vita, non sei guarito. Poi quando ci troviamo noi in certe situazioni le cose cambiano. Speriamo che cambiano, perché ci sono quelli che riescono ad essere così controversi da anche nella evidenza dei fatti continuare a non vedere il problema. Ma quante volte noi abbiamo protestato contro i nostri genitori quando eravamo giovani, ragazzini, adolescenti, e ora che abbiamo figli ragazzini, adolescenti, eccetera, eccetera, mamma mia, ma forse mio padre, mia madre, per quanto sbagliassero in alcune cose, avevano ragione. È difficile gestire una situazione. Spesso dobbiamo trovarci in certe circostanze per capire la lezione, che non si impara sui libri, non si impara neanche su questo libro santissimo che è la Bibbia, perché noi lo possiamo leggere ed avere i prosciutti negli occhi. Noi possiamo leggere tutti i versi, che ne so, sull'umiltà: chi si umilia sarà innalzato, abbassatevi, fate cordoglio, e dici, ma quello si dovrebbe umiliare, ma mio, guarda com'è orgoglioso quel fratello, ma chi si sente, ma chi è? Come fa Dio a mettere in evidenza che dentro di noi c'è ancora un certo livello di orgoglio? Ce lo fa predicare, ripredicare? Facciamo orecchi da mercante, Ce lo fa dire da Tizio Caio Sempronio? Ce lo dice profeticamente da qualcuno che dice dovresti ridimensionarti nel tuo orgoglio? Non funziona. Ci fa passare attraverso circostanze di umiliazione. Perché? Perché quando ti trovi in una circostanza in cui vieni umiliato, mizzica se si evoca tutto l'orgoglio che c'hai dentro. Mi, questo a me, ma questo non mi doveva succedere, io qua, io là, mi. Cioè, è una situazione dove finalmente puoi prendere coscienza che altro che non ce ne hai orgoglio, ma ce n'hai un livello grande. È chiaro che l'orgoglio sarà una battaglia sempre continua, no, non ci sarà un momento in cui avremo debellato totalmente, però ci sono momenti di umiliazione funzionali. Quando dici questo non mi doveva succedere, perché sei raccomandato, sei speciale, sei priority? No, sei come un altro figlio che io voglio che cresca. E allora lì la lezione, vediamo la lezione e concludiamo questa mattina, questa seconda parte. Quindi Giona sì, nella sua idea persino di rabbia, di desiderio di morire, di ribellione a Dio, di protesta perché Dio alla fine era stato misericordioso e quindi alla fine persino il suo lavoro, e dice tanto, ma anche quello che ho fatto non è servito a niente, ma tanto lo sapevo che tu li perdonavi, ma che senso ha? Senza capire che in realtà Dio passava attraverso l'uomo, e questa è una realtà che dovremmo ancora oggi sottolineare. C'è un'altra applicazione, ce ne sono 100.000, mi fermo a poche. Cioè, Dio non ha deciso di evangelizzare da solo, poteva scendere, mandare un 2-3 angeli, fare cose incredibili e dire niniviti con una voce grandissima tipo da film, io sono Dio, vedete che se non vi mettete in riga tra 40 giorni faccio fuochi e fulmini. No, si serve di altri esseri umani, si serve di me e di te per essere ambasciatore, per essere messaggero di riconciliazione, dovremmo dire. La riconciliazione Dio la voleva avere, ma ci doveva essere un cambiamento, un ravvedimento. Lì ancora il peccato aveva un risultato di giudizio istantaneo. Non c'era la grazia di Cristo, che ogni cosa che noi sbagliamo non è che non ci fa male, ma è messa sul conto di Gesù. Mettila sul mio conto, papà, sul mio conto, sul mio, questo conto, se andiamo a vedere tutte le cose sbagliate che facciamo messe sul conto di Cristo, io non so se sarà possibile vedere i propri conti o i conti degli altri, quanto veramente ci è stato abbuonato nel corso dell'amore, della grazia di Dio che si estende a tutta la nostra vita. Poteva, invece no, Dio si è servito di uno strumento umano, e questo strumento umano non solo non voleva essere messaggero, ma non era d'accordo neanche con quello che Dio stava facendo. Allora Giona si fa la casetta e Dio, mentre lui sta ad aspettare che cosa succede, ancora dice speriamo che cade fuoco e zolfo, Dio il Signore per calmarlo dalla sua irritazione fece crescere un ricino che salì al di sopra di Giona per fare ombra. Il ricino è una pianta che arriva anche a 3-4 metri, e quindi questa capanna, bellissimo, il ricino sale, gli si forma veramente una bella barriera, diciamo, a ripararsi dal sole, e Giona in questo provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. Vedete, c'è la gioia anziché la gioia della misericordia di Dio, la gioia che un'intera città si era ravveduta, la gioia. Vedi per che cosa va a gioire Giona? Per un semplice ricino che gli fa un po' da copricapo, da riparo dal sole, sta lì beato. Dice almeno il tempo che aspetto che la città venga distrutta me la passo un po' meglio senza il sole cocente. L'indomani allo spuntare dell'alba però cosa succede? Dio manda un verme a rosicchiare il ricino. E voi sapete che una pianta se è tagliata dal fusto muore. Non solo questo, il ricino secca, ma dopo che il sole si fu alzato e quindi già cominciava a picchiare fortemente, non so quanti gradi c'erano, ma sicuramente gli poteva venire un colpo di sole, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da fargli venire, da farlo venire meno, da farlo andare in ipotensione, colpo di calore, colpo di sole, cioè praticamente uno scirocco a 50 gradi qui. Allora, da una posizione confortevole, Giona realmente andò in crisi, era ipoteso, stava svenendo, e ancora una volta chiese a Dio di morire. Mi sembra tante volte quando noi siamo in situazioni veramente soffocanti, non solo del calore esterno, meteorologiche, ma di meteorologie mentali, situazioni veramente insopportabili. Basta, Dio, fammi morire, fammi morire. Ma Giona, lo stai capendo che Dio ti vuole insegnare qualcosa? Ma perché? O te ne scappi, o te la prendi, o ti incavoli, o ti deprimi, ma vorresti un attimo capire che c'è una lezione da imparare e che io vorrei che tu la imparassi, Giona. E ancora una volta questa affermazione: è meglio per me morire che vivere. Quante volte la facciamo? E non per la sensazione che sarebbe molto meglio andare a abitare col Signore. Questa è una sensazione bella, anche Paolo diceva, sarebbe bello andare con Dio, certo è molto più pesante stare qui a combattere, a non fare il super apostolo col jet, ma a fare il perseguitato, il prigioniero, a lottare contro tutti, certo è una cosa molto migliore. Io penso che alcuni in cielo non ci vogliono andare perché sono troppo attaccati ancora alle cose di questo mondo, ma Paolo, che aveva capito che essere ricchi ed essere, avere sperato in Cristo per questa vita era la cosa più miserabile, lui desiderava andare, ma non per disperazione. Noi invece, Giona, era disperazione. Ti capita di essere disperata? Ti capita di essere sfiduciato? Ti capita? E di chiedere a Dio, basta Dio, non reggo più, voglio andare con te. E concludendo, al verso 9, Dio disse a Giona, continua il dialogo, nuovamente gli dice: fai bene a irritarti così a causa del ricino. Come a dire, Giona, prima ti sei irritato per una cosa grande, ora ti sei irritato per un ricino che è seccato. Ma perché questo ti riguardava direttamente. Ecco, è facile non irritarsi per cose che non ci riguardano direttamente. La sofferenza degli altri si sopporta sempre meglio, qualcuno diceva, no? Ma quando viene a toccare la sua vita, quando quel pezzo di copertura viene a mancare, lui si trova mezzo morto sotto il sole, Dio quando gli dice: ma hai fatto bene a irritarti per questo origine? Gli dice: sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte. E qui avviene la lezione. Ci alziamo in piedi. Cristian, è andato. Sì, faccio bene a irritarmi. Sì, sono incavolato. Sì, sono insofferente. Sì, ci mancava pure il ricino. Cioè, tante volte, non so se vi capitano delle cose, ci mancava pure questo. Cioè, non solo questo e questo, pure questo c'è. Ci mancava pure che tornavo a casa e mio marito era incavolatissimo. Ci mancava, non lo so che cosa ci mancava. Ancora non ha compreso. Ancora non ha compreso il senso delle cose di Dio. E abbiamo detto poco fa, senso nelle direttive di santificazione, perdono, fiducia nell'autorità, protezione per la nostra vita. Economia spirituale, dare a Dio, decime, offerte, tante volte non capiamo e Dio vuole farci comprendere quelle cose che sono per il nostro bene, ma siamo duri, ci irritiamo. E qua vediamo che Dio è così amante, così amorevole, che non gli dà un colpo in testa e gli dice: Giona, mi hai deluso, sei una persona incorreggibile, sei... Lo fa trovare in una situazione dove lui può capire come farà con la tua vita, come sta facendo con la mia. E così gli dice: tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte è perito. E io non avrei pietà di Ninive, la grande città, dove si trova, dove si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame. Giona, tu ti stai incavolando nero. Ma perché dici povero ricino? Ma che mi interessava del ricino? Ti interessava del fatto che il ricino ti faceva comodo. Tante volte l'opportunismo è una delle malattie più grandi che abbiamo. Ci interessano le cose perché ci convengono, ci fanno bene, ma non siamo aperti alla misericordia di Dio. Questa lezione, io sono convinto che avrà toccato la vita di Giona. Perché? Perché a un certo punto ha collegato, si è trovato in una situazione dove qualcosa che lui aveva visto, neanche l'aveva curato, quindi il parallelo neanche reggeva, perché Dio aveva curato, aveva cercato di curare i niniviti, aveva cercato di coltivarli, aveva cercato, e sicuramente con dolore vedeva che stavano morendo sotto il giudizio e avrebbe voluto salvarli. Come? Non capisci il mio amore, la mia misericordia, il mio desiderio di bene? Tu guardi solamente alle cose tue che ti riguardano, che ti interessano personalmente. Giona, hai bisogno di imparare la lezione, ed è quello che Dio questa mattina ti dice. Fratello o sorella che tu sia, Giona, hai bisogno di entrare in una rivelazione più chiara di quello che è il mio progetto, non solo di santificazione per la tua vita, non solo di imparare realmente a rinnovare la tua mente, ma anche ad essere quello che io ti chiedo di essere, ad essere un mio portavoce, a essere un mio messaggero, ad essere uno strumento di benedizione per gli altri. Hai bisogno di impararlo, e io sarò costretto, è come se Dio ti dirà, a farti passare tante volte attraverso certe circostanze dove finalmente potrai capire e smetterla di giudicare. Io metterò a nudo la tua piaga, ma non perché sono un sadico, non perché ti voglio ferire, ma perché ti voglio guarire. Quindi se Dio scopre la tua piaga, fratello, sorella, è perché ti ama così tanto da non sopportare, non te, come noi non sopportiamo gli altri o noi stessi, ma da non sopportare di vederti carente, di vederti fallire in quell'area, in quell'aspetto della tua vita. Preghiamo in questo momento, perché possiamo comprendere le lezioni di Dio nelle circostanze che non vorremmo, nelle cose che vanno in maniera diversa da come avremmo previsto, nella nostra depressione o aggressività all'esterno. Mando me a quel paese, mando gli altri a quel paese perché non capisco, perché mi incavolo, perché sono amareggiato. Dio, non ti sopporto. Dio ti vuole dare una rivelazione che non passa solo attraverso lo Spirito Santo. Passa sempre attraverso lo Spirito Santo, ma passa anche attraverso quello che lo Spirito Santo ti fa comprendere in determinate circostanze. Perché? perché lo Spirito Santo non ti abbandona mai, e anche quando sarai nel letto di malattia, anche quando sarai pieno di debiti, anche quando sarai pieno di paure, anche quando sarai pieno di amarezza, anche quando sarai pieno di rabbia, lo Spirito Santo continuerà a cercarti di trasmettere la lezione di Dio, perché ti ama, per renderti compatibile con Dio attraverso lo Spirito, per renderti compatibile col tuo partner, per renderti compatibile con la comunità locale, per renderti compatibile, capace di amare, capace di vincere il bene, il male con il bene in qualunque circostanza. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare questa mattina perché tu correggi i figli che ami, e certamente così come con Giona, anche se non era figlio ma era servo, e noi abbiamo un onore molto più grande, perché il minimo del regno dei cieli è più grande dei profeti, persino di Giovanni Battista. Grazie perché tu ci correggi, perché ci ami. Grazie perché tu vuoi che possiamo essere disposti a metterci in discussione, a non restare chiusi nei nostri preconcetti, nei nostri pregiudizi, a non mancare le occasioni in cui possiamo adempiere la tua volontà, che sia il dare la decima, che sia il perdonare, che sia il visitare gli infermi, che sia veramente dare un bicchiere d'acqua, che sia avere compassione, che sia qualunque cosa tu ci hai messo davanti. Signore, vogliamo farla con piena convinzione. Non dovremo essere estorti, non dovremo essere forzati, ma grazie perché tu ci hai fatto conoscere Gesù, le cose del Padre, e ci hai chiamato amici, perché ci hai rivelato il cuore del Padre. Ma io ti prego che questa amicizia con te non diventi un opportunismo, come a dire tanto Dio è mio amico quindi faccio quello che voglio, ma diventi veramente un desiderio di servirti, di onorarti, di cambiare, di andare verso il centro del tuo progetto per il nostro bene personale e per il bene della nostra famiglia, della nostra comunità, della società in cui ci hai posto come punti di riferimento. Nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Amen. 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 Dio vi benedica.